Grigioni Sera.
Documenti distrutti, potrebbe essere accaduto anche nella diocesi di Coira? Rivoluzione in polizia, dopo l'uscita di scena di Gianfranco Albertini, non esiste più la funzione di vicecomandante. Buonasera da Emanuele Ferrari. Documenti d'archivio distrutti, casi di abusi sessuali insabbiati, non risparmia nemmeno la diocesi di Coira, lo studio condotto da un gruppo di storici dell'Università di Zurigo su incarico della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Dalle ricerche negli archivi sono emersi finora 1.200 casi di abusi sessuali dagli anni 50 a oggi in tutta la Svizzera. Solo la punta dell'iceberg, secondo i ricercatori, che non hanno precisato come siano ripartiti i casi tra le diocesi. Il rapporto presentato oggi a Zurigo offre però qualche dettaglio sulla diocesi di Coira, di cui ci parla Gianluca Olgiati.
Manipolazioni psicologiche, rapporti di potere, una cultura del silenzio che ha favorito gli abusi. Ha usato parole chiare, forti, il vescovo di Coira, Josef Bonman, davanti alla stampa oggi a Zurigo. Visibilmente teso, toccato, ma anche determinato, ha commentato così i 1.200 casi citati dal rapporto.
Mi fa un dolore immenso, perché ogni caso è un caso troppo.
Bommè è responsabile del dossier abusi presso la Conferenza Episcopale Svizzera. Stando allo studio, alcuni testimoni avrebbero dichiarato che il suo predecessore, Monsignor Wonder, distruggeva regolarmente nel suo ufficio documenti dal contenuto sconosciuto, procedura che Bommè non ha potuto confermare e nemmeno lo può fare Stefan Loppacher, incaricato della prevenzione nella diocesi di Coira.
Non ho conoscenza diretta di questo, però purtroppo dobbiamo presumere con una certa probabilità che in tutte le diocesi questo sia successo, non solo a livello diocesano ma anche a livello locale, perché c'era una mentalità fino a tempi recenti che era più importante tutelare i preti, i sacerdoti, il nome della Chiesa e non affrontare con serietà, prendendo sul serio le vittime, questa tematica.
E se il vescovo Bonman oggi ha già annunciato una serie di contromisure da adottare, per Loppacher, che è anche co-direttore della commissione di esperti sugli abusi sessuali della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, lo studio solleva interrogativi di fondo per la Chiesa Cattolica.
La Chiesa deve imparare ad accogliere critiche anche fondamentali a come si organizza la vita di fede, come si organizza il potere nella Chiesa. Tutta la relazione che la Chiesa ha avuto negli ultimi decenni con il tema della sessualità, mettendo in difficoltà migliaia e migliaia di persone.
Uno studio che non vuole essere un punto di arrivo, ma di partenza per le riflessioni all'interno della Chiesa Cattolica.
Riorganizzazione in grande stile per la polizia cantonale grigionese. Dopo i burrascosi eventi degli ultimi mesi, segnati dall'improvvisa e per certi versi misteriosa uscita di scena dell'ex vicecomandante Gianfranco Albertini e dalle dimissioni di diversi ufficiali, Patrick Colombo, ruoli e competenze sono stati riassegnati all'interno del comando del corpo.
Sì, anche se in sordina, visto che non è stato diramato alcun comunicato, ai vertici della cantonale ci sono stati diversi cambiamenti. Da quest'estate, con l'uscita di scena, dovuta a dissapori col suo superiore di Gianfranco Albertini, la polizia retica non ha più un vicecomandante, funzione che era stata introdotta nel maggio del 2019 e che dopo 4 anni, con l'addio dell'ufficiale di origini mesolcinesi, non esiste già più. Nell'organigramma figurano adesso 2 sostituti del comandante Walter Schlegel. Si tratta del capo della polizia territoriale Peter Jos e della responsabile della giudiziaria Barbara Hubschmidt. Ma non è tutto. Rispetto a poche settimane fa è cambiata un'altra figura apicale in polizia. Il posto di responsabile del reparto logistica e tecnica, prima occupato da Mattias Rubiciun, è stato assegnato ad interim, in attesa evidentemente di una nuova nomina, a Marco Dermond. Insomma, se non è una rivoluzione, poco ci manca.
A Klosters non fa l'unanimità, ma quasi, il progetto per la realizzazione di un mega impianto solare alpino. Ieri sera il legislativo del comune della Prettigovia ha infatti approvato, con 10 voti favorevoli, un contrario e 2 astensioni, l'operazione che vede il Repower nel ruolo di capofila. L'azienda energetica con sede a Poschiavo intende posare, a 2.000 metri di altezza nei pressi della funivia Madrisa, 30.000 pannelli fotovoltaici, moduli che occuperanno una superficie complessiva di 150 150.000 metri quadri e produrranno oltre 17 gigawatt ora di elettricità all'anno, corrispondente al fabbisogno di 3.500 famiglie. La gestione dell'infrastruttura verrà affidata alla Madrisa Solar AG, in cui il comune di Kloster sarà rappresentato grazie allo stanziamento di 3,8 milioni di franchi, credito che, assieme al diritto di utilizzo del terreno di proprietà comunale, verrà sottoposto per l'approvazione alla cittadinanza nella votazione indetta per il 22 ottobre. Un nuovo progetto per la Fondazione Centro Giacometti, che punta a far conoscere i luoghi dei grandi artisti ed intellettuali che sono nati e cresciuti o che hanno vissuto in Bregaglia. Ma ci dice tutto Antonio Marsetti.
Esistono luoghi che trasudano storia, ci raccontano senza il suono delle parole i secoli trascorsi, lo fanno attraverso le pietre, i tronchi, i viottoli e i sentieri. La Val Bregaglia è uno di questi luoghi. Ed è così che anche il turista ignaro della grandezza degli artisti che qui sono nati e cresciuti intuisce e percepisce che queste non sono solo semplici case di montagna, ma un microcosmo che ha dato origine ad un universo artistico che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte. Ed è in quest'ottica che la Fondazione Centro Giacometti ha annunciato di voler acquisire la casa che fu di due illustri esponenti dei Giacometti a Stampa, il presidente Marco Giacometti.
Tutti conoscono Alberto Giacometti e la sua famiglia Giovanni, ma c'è anche una seconda linea dei Giacometti, quelli della Gassa, da quali sono nati Augusto e Zaccaria Giacometti. Zaccaria Giacometti era un professore di diritto pubblico presso l'Università di Zurigo, è stato rettore e era famosissimo per i suoi lavori costituzionali. Augusto Giacometti invece era un pioniere dell'arte astratta e è diventato anche il sommo politico culturale svizzero come presidente della Commissione delle Belle Arti.
La casa, una volta ristrutturata, operazione che costerà dai 300 ai 500 mila franchi, diventerà un polo di attrazione per artisti e studiosi che qui troveranno un luogo dove soggiornare e dove approfondire gli studi sui due illustri Giacometti. Il progetto mira anche a creare dei sentieri per fare conoscere ai turisti i luoghi cari agli intellettuali e agli artisti che hanno reso la Bregaglia famosa nel mondo. Giovanni, Augusto, Alberto, Zaccaria, Bruno, Diego Giacometti, e poi ci sono i Verlaine, i Segantini, gli Andrea Scartazzini, a cui tanto deve l'opera dantesca. Insomma, il paesaggio culturale non è più solo uno sfondo, una scenografia, ma diventa esso stesso protagonista, e il Cantone dei Grigioni non può che esserne orgoglioso. Il consigliere di Stato, Ion Dominic Parolini.
L'iniziativa del Centro Giacometti è molto importante e congratulazione per queste iniziative.
Complimenti sono giunti anche dall'ormai ex presidente del Locarno Film Festival, Marco Solari.
Questa è una di quelle iniziative che può interessare il turista occasionale, ma anche il turista che vuole conoscere quali erano le radici di una famiglia, di una grande famiglia, famiglia di importanza mondiale come i Giacometti.
Alla presentazione del progetto ha assistito anche il neopresidente della Fondazione Cesa Granda e Atelier Giacometti, il professor Jacob Messerli, già direttore del Museo di Storia Bernese. Una presenza, la sua, che lascia presagire inedite ma auspicate collaborazioni tra le due fondazioni di stampa. Intanto l'ultima dei Giacometti, del ramo La Gassa, ci confida il suo sogno, che ha anche il suo cruccio, Doranna Giacometti.
Io vorrei che i Giacometti fossero più considerati dai valigiani. Secondo me non sono, come dire, apprezzati abbastanza.
È tutto, a risentirci.